al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Dallo studio 9, Emanuela Campanile, buongiorno, ben ritrovati. Oggi sono due i temi che affronteremo. Daremo uno sguardo a quanto sta succedendo in Iraq. Parliamo della fuga dei cristiani da questo paese, un dramma quotidiano. E poi uno sguardo anche ad un paese al bivio. Sto parlando e mi riferisco al Pakistan. È stata abbattuta la paura delle bombe, ha votato, pensate, il 40%. Avremo anche in collegamento l'inviato di Avvenire, Stefano Vecchia, che ci darà dunque un quadro attualissimo della situazione. Ma partiamo dall'Iraq. Sappiamo che la preghiera è l'unica soluzione per promuovere un dialogo autentico in questo paese martoriato. Sono le parole dell'arcivescovo di Kirkuk, che in questi giorni ha più volte incontrato una delegazione di Pax Christi in visita nel nord del paese. La delegazione, la cui missione si conclude oggi, tra l'altro, ha potuto constatare con la comunità cristiana, sebbene in grandi difficoltà, che è riuscita negli ultimi tempi ad organizzare incontri di preghiera. In passato non era stato possibile. È questo quanto allora sottolinea l'arcivescovo di Kirkuk, Monsignor Luis Sacco, raggiunto telefonicamente da Amedeo Lomonaco nella città curda. E allora noi ascoltiamo.
Io le dico innanzitutto che le notizie provenienti negli ultimi tempi dall'Iraq apparentemente sono meno allarmanti, cioè fanno pensare ad una situazione leggermente migliore rispetto al passato. È realmente così, eccellenza?
Sì, cioè a Baghdad la situazione è un po' migliorata, meno attacchi, meno esplosioni. Due giorni fa in una chiesa a Baghdad c'erano 700 giovani in un incontro di preghiera, di scambio. È stato anche con loro il patriarca e il nunzio. Prima era una cosa impossibile. Poi a Mosul la situazione continua a essere cattiva. Kirkuk è calma e abbiamo ricevuto ieri e oggi la delegazione di Pax Christi, hanno celebrato una messa nella cattedrale ieri con 1500 persone, dunque è una speranza.
Ecco, eccellenza, quindi di fronte alla miseria umana della violenza, la fede è uno dei veri pochi baluardi contro l'orrore della guerra. Dove può portare in concreto quella che lei ha detto, la forza della preghiera?
Io penso che la preghiera ci dà la speranza e anche una forza straordinaria, perché la preghiera ci aiuta a aiutare l'altro, a rispettarlo, a dialogare come essere umano, come una persona di un valore assoluto, no? Noi cristiani, ma anche i musulmani che pregano nelle moschee, penso che la fede alla fine ci aiuterà tutti a ritornare a Dio e anche gli uni verso gli altri. È l'unica soluzione. Perché con la violenza non ci sono soluzioni.
Ecco, e di fronte a quest'unica soluzione ci sono ancora delle contrapposizioni, ad esempio quella tra terrorismo e democrazia, fondamentalismo e libertà, sì, e libertà religiosa. Quali azioni, quali parole servono, sì, per sostenere concretamente il popolo iracheno?
È vero. Adesso anche i terroristi, penso io, si rendono conto che le cose non si cambieranno con questo strumento, con la violenza, con la guerra, con gli attacchi. Allora la loro influenza si diminuisce. Anche gli iracheni sono coscienti adesso che non c'è soluzione con le armi. Allora meglio dialogare. Ci sono alcuni fanatici che pensano che i cristiani sono assimilati con gli americani, e anche dal punto di vista religioso i cristiani sono infedeli e sono una targa. Ma questa idea viene da questi fondamentalisti che sono una minoranza. Il grande problema è la tensione fra sciiti e sunniti, un po' Baghdad e nel sud. Qui in Kirkukla il problema è piuttosto etnico, ma adesso quasi tutti pensano che non c'è soluzione, non c'è salvezza senza il dialogo.
Parliamo adesso dei cristiani in Iraq. Come evitare che si interrompa, con un esodo ormai purtroppo continuo, il legame tra l'Iraq e la comunità cristiana irachena?
È una cosa triste, ci fa fatica, perché già siamo una minoranza. Se questo esodo continua, la nostra presenza non avrà senso, non avremo nessun ruolo, perché siamo qui e lì pochi. Allora perciò noi come Chiesa, no, come Vescovi pensiamo e speriamo che questa gente ritorna al paese e che le Chiese dell'Occidente possano aiutare queste famiglie a ritornare nelle loro case, al loro lavoro. Quando un po' la situazione si stabilizza, ci vuole un po' tempo, ma non lasciare questa gente andare via per sempre. Sarà una cosa molto, molto dolorosa. Così dopo 2 o 3 anni non ci saranno più, quasi più cristiani, e la chiesa irachena sarà una chiesa in diaspora. Allora, che ruolo avrà? Noi qui siamo anche a rendere testimonianza di qualche cosa diversa dagli altri, con la nostra formazione, educazione, morale, con il nostro impegno nella società, nel lavoro, un po' nella cultura, nel dialogo, si perderà. È peccato.
Eccellenza, c'è un appello che vuole lanciare ai governanti iracheni, alla popolazione irachena e anche ai terroristi di Al-Qaeda?
Io dirò che la vita è una cosa grandissima, è una cosa così bella, è un regalo da Dio all'uomo, non bisogna rovinarla, bisogna rispettarla. Se ci sono problemi, idee diverse, bisogna dialogare, bisogna parlare insieme, bisogna incontrarsi, ma non con la violenza. La violenza trova nulla. È la perdita anche di se stesso.
Quindi l'appello contro la violenza, abbiamo appena ascoltato, dell'arcivescovo di Kirkuk, Monsignor Luis Acor, raggiunto telefonicamente da Amedeo Lomonaco, che ovviamente ringraziamo. Stiamo parlando della situazione dei cristiani in Iraq e soprattutto in quest'ultimo periodo i cristiani sono stati tra le vittime più frequenti di attacchi terroristici, e proprio su questa, che sta diventando una diaspora di cristiani iracheni, quali per paura, ovviamente è comprensibile, si stanno spostando verso la Siria, stanno attraversando dunque i confini dell'Iraq, abbiamo sentito il nunzio apostolico in Siria, Monsignor Giovanni Battista Morandini. Ascoltiamo.
Dall'anno scorso a ottobre finalmente si cominciava a far rientrare i rifugiati, però le ultime notizie sono tragiche perché molti stanno ritornando qui da noi. Noi abbiamo aperto le porte a tutti, ma soprattutto i nostri cristiani cattolici evidentemente, no? Quindi il problema adesso riprende. Proprio ieri sera a una cena dove c'era qui anche il rappresentante dell'UNICEF con molti ambasciatori eccetera, e il problema ritorna fuori nella sua gravità, cioè avendo qui 1,5 milioni di rifugiati, molti o pochi, 2000 al giorno sembrava se stavano ritornando, adesso si è riversata di nuovo la situazione, la questione è ritornata in piena attualità. Quindi il problema come lo si può vedere? Prima di tutto io credo che la comunità internazionale deve intervenire come sta già facendo generosamente. Secondo, anche sul piano, come dire, la situazione politica che tutto il mondo, che tutti conoscete, che abbiamo qui. Terzo, direi che facciamo vedere il cuore del Santo Padre, della Santa Sede, dei nostri organismi, che sono dietro una questione che sta divenendo un poco come quella dei palestinesi, vero? Io credo che questo qui dovrebbe toccare un poco tutte le coscienze nostre, sotto la guida, sotto l'amore, sotto l'apertura che il Santo Padre ha sempre avuto per un problema così grosso. La situazione qui è estremamente delicata, perché quale può essere la reazione di Baghdad? Io ieri sera ho parlato proprio con l'ambasciatore, cioè, ecco signorina, sto seguendo bene l'idea, al di là del problema fondamentale, bisogna intervenire urgentemente, correre ai ripari prima che sia troppo tardi, come per i palestinesi. Qui c'è anche una suscettibilità enorme dal punto di vista politico. Sono tragedie, noi le viviamo giornalmente. Oltre che l'aiuto, signorina, ecco un punto importantissimo, è la presenza di cui abbiamo bisogno in questi giorni noi qui di voi, presenza spirituale, come dice Santo Padre. Ecco, la beneficenza che diventa il tema poi della Quaresima.
E queste le parole del nunzio apostolico in Siria, Monsignor Giovanni Battista Morandini, che ha descritto la situazione drammatica ovviamente di questi cristiani che stanno lasciando l'Iraq per la paura di attentati terroristici. Sappiamo che in quest'ultimo periodo sono stati, si può dirlo, presi di mira. E questa prima parte di Al di là della notizia termina, noi apriamo la seconda parte parlando di Pakistan. Questo è un paese al bivio, sappiamo che dopo una partenza lenta l'afflusso alle urne è cresciuto nel corso della giornata nonostante gli attentati, l'attacco più grave è stato a Lahore dove purtroppo è stato assassinato un candidato, intanto il partito dell'Abutto denuncia 15 uccisi e in tutto sono state 19 le vittime registrate. Con Stefano Vecchia parleremo appunto delle elezioni in Pakistan e del coraggio della gente di sfidare la paura delle bombe, degli attacchi e andare a votare. Pensate che ha votato il 40% della gente. A fra poco.
Qui 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
E in linea abbiamo Stefano Vecchia, inviato di Avvenire per il Pakistan. Stefano, benvenuto, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Allora, un po' di cronaca ci serve, cerchiamo di inquadrare allora quanto sta succedendo in Pakistan. Pare che l'opposizione stia e sia esultante.
Ma assolutamente sì, diciamo che la situazione a grandi linee è piuttosto chiara. L'opposizione al presidente Musharraf ha vinto, stravinto, le elezioni. Attualmente già i due partiti principali dell'opposizione, ovvero sia il partito che aveva come presidente Benazir Bhutto, il Partito del Popolo Pakistano, e la Lega Musulmana, la fazione che fa capo a Nawaz Sharif, già insieme totalizzano più della metà dei 272 seggi del Parlamento, e mentre sono ancora in corso lo spoglio evidentemente delle schede. Già si prefigurano anche possibili alleanze, certamente fra i due maggiori partiti che ho appena citato, ma a questi partiti probabilmente se ne potrebbero aggiungere altri, tra cui, con un voltafaccia assolutamente imprevisto prima delle elezioni, il partito che rappresenta gli immigrati dall'India, e sono molti milioni immigrati dall'India in Pakistan nel 1947. Questo partito che ha base a Karachi, la più grande città del paese, ed è il secondo partito della provincia del Sindh.
Tu hai scritto un articolo interessante, anzi un'intervista su Avvenire di oggi, martedì 19 febbraio, c'è una pagina fittissima di particolari su quanto sta succedendo in Pakistan. Il titolo è soltanto un'operazione di cosmesi.
Beh, questo è quello che pensano intellettuali pakistani, anche persone che vivono nel mondo dell'informazione. Le elezioni sono state sostanzialmente libere e all'apparenza, come dire, si sono svolte secondo un cliché di tipo democratico e di tipo occidentale. Di fatto però il paese, il Pakistan, è un paese che ha delle dinamiche molto particolari, è un paese feudale in molte delle sue parti ed è un paese dove intere aree, ad esempio quelle al confine proprio con l'Afghanistan, sono tolte di fatto al potere centrale. Quindi queste dinamiche fanno pensare che al di là del risultato elettorale, che comunque innesta almeno un meccanismo di democrazia dopo i quasi decennio di dittatura Musharraf, ecco, però questi risultati vanno anche visti in un'ottica locale.
È vero che in alcune zone le donne non possono votare?
In alcune zone alle donne è stato proibito di accedere ai seggi e di conseguenza i seggi sono stati chiusi perché i capi tribali, e faccio riferimento soprattutto alle zone appunto al confine con l'Afghanistan, hanno deciso all'ultimo momento che il voto alle donne era una pratica non confacente alla loro cultura, alla loro tradizione. In altre zone invece sono stati i leader dei clan locali ad impedire alla gente dei villaggi, quindi non solo alle donne ma a tutta la gente del villaggio, di andare a votare, oppure hanno guidato il voto in modo equanime. Cioè, c'è il caso di un villaggio molto particolare in cui 1300 abitanti, soltanto 27 sono stati, a 27 è stato concesso di andare a votare, equanimamente 9 per ciascuno dei tre maggiori partiti in lista.
Dal tuo punto di vista, quali possono essere le prospettive per questo paese?
Beh, intanto dicevo, è quello che si avvia nei prossimi giorni, è un processo di democrazia, non è la democrazia finita. Dipenderà molto da come l'alleanza di fatto funzionerà, l'alleanza tra i due maggiori partiti, che non dimentichiamolo, sono stati avversari per molti anni. E inoltre dipenderà molto anche dal ruolo dei militari, perché se è vero che Musharraf da novembre si è riciclato presidente laico e se dovesse perdere con i due terzi in Parlamento rischia anche di perdere il posto di presidente, comunque l'esercito mantiene certamente un suo ruolo determinante con i suoi servizi segreti.
Mi pare che Musharraf sia anche abbastanza furbo, ha riconosciuto comunque questa sconfitta e la televisione di Stato aveva riferito già in mattinata la vittoria dei due partiti dell'opposizione e lui praticamente sembra porgere la mano già a chi vincerà.
Assolutamente sì, anche perché non ha solo eventualmente il posto di presidente da perdere, ma rischia anche di perdere molto di più se dovesse essere messo sotto accusa, eventualmente finire sotto processo per tutta una serie di crimini eventualmente imputabili alla sua gestione del potere.
Possiamo dirlo, una vecchia volpe, ecco.
Beh, assolutamente sì, è sopravvissuto a tanti attentati, è sopravvissuto per molti anni,
certo.
La situazione politica pakistana non è poco.
Bene, io ringrazio Stefano Vecchia, inviato per Avvenire in Pakistan, grazie per essere stato con noi. Da Emanuela Campanile è tutto, a risentirci.